due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Dunque, un pomeriggio infuocato intanto per le temperature, ma per quello che è successo durante la giornata, per le tante notizie che abbiamo raccolto, su cui stiamo lavorando da questa mattina ininterrottamente, grazie anche alla nostra redazione, alle nostre redazioni. Come sapete, diciamo, la notizia del giorno intanto è quella che tanto aspettavamo, cioè la risposta della Corte di Giustizia Europea, che dà ragione ad Andrea Agnelli, che dà ragione a Maurizio Arrivabene riguardo i loro ricorsi che sono stati effettuati per dare uno scossone alla giustizia sportiva. Naturalmente magra consolazione, perché certamente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono chiedere dei risarcimenti. Tecnicamente, legalmente, lo capiremo tra poco, perché chiaramente ci affidiamo per darvi delle risposte precise agli esperti nel settore. Avremo l'avvocato Giorgio Spallone qui in collegamento tra pochissimo, anche con Mirko Nicolino. Ci dirà lui se tecnicamente la Juventus, nonostante il famoso patteggiamento firmato, potrebbe riaprire un po' dei discorsi per ottenere anche lei dei risarcimenti, perché tanti buoi per quanto riguardano i punti che erano stati sottratti alla Juventus sono scappati, perché tanto quella stagione maledetta siamo stati colpiti, perché tanto era già tutto surreale di per sé, perché accusare di plusvalenze e punire una squadra sola per plusvalenze che evidentemente si fanno con altri club è già di per sé una cosa estremamente ridicola, perché tanto quell'anno poi non andammo nelle coppe, senza coppe la Juventus ha attraversato un periodo economicamente molto difficile, detto che poi tante colpe ce l'hanno anche la dirigenza che si è formata dopo il famoso governo tecnico che però nacque proprio per l'inevitabile dimissione di tutto il consiglio d'amministrazione di quella Juve, che contava personalità come Andrea Agnelli presidente, come Nedved vicepresidente, insomma una struttura che poteva andare ancora avanti a lungo, ma che fu costretta a fare un passo indietro per quella famosa inchiesta Prisma, nella quale venne colpita una Juventus che faceva plusvalenza evidentemente da sola, con se stessa. Poi dopo abbiamo scoperto che le plusvalenze non sono un reato, in realtà non lo sono mai stato, perché comunque non erano mai state regolamentate, e anche questa altra anomalia. Poi abbiamo scoperto che addirittura si può anticipare la data del calciomercato per permettere alle squadre che devono fare plusvalenza, che quindi si possono fare, che si devono fare. Insomma, la Juventus poi pagò. Inutile che torniamo sui discorsi allora perché la Juventus ha patteggiato, perché ce lo siamo spiegato tante volte senza tornare su questo argomento che ci può trovare d'accordo o trovare in disaccordo, perché ci sono tante le cose da aggiungere a tutto questo. Insomma, la Juventus pagò poi, soprattutto perché pagò, perché vedete come si intrecciano poi le vicende. Pagò perché di fatto entrò a scontro Andrea Agnelli con Seferin per la questione Superlega. Seferin poi accolse come vicepresidente accanto a sé Gabriele Gravina, che all'epoca di fatti era presidente federale anche della FIGC, che aveva quindi una certa influenza sulla presidenza, sulla procura federale Chinè. Quindi di fatto una battaglia contro Agnelli, che poi si è ripercossa contro la Juventus, perché ho detto si incastrano le vicende, perché di fatto quello che ha raccontato oggi, ci torneremo tra poco, la Corte di Giustizia Europea semplicemente darebbe anche la possibilità alla nascita della Superlega, cioè ti dice che comunque poteva tranquillamente nascere, o quantomeno poteva costituirsi e nascere senza che nessun organo potesse permettersi di imporsi come monopolio nel settore dell'organizzazione delle manifestazioni calcistiche. Quindi tutte le vicende sostanzialmente si intrecciano. Cosa succede? Questo per quanto riguarda sommariamente, poi entriamo nel dettaglio, la risposta della Corte di Giustizia Europea, che dunque è una vittoria, che era una vittoria annunciata, che è arrivata e che capiremo adesso come cambia di fatto la giustizia sportiva in Italia. Tutto questo mentre la giustizia sportiva in Italia si accinge a dover leggere le carte che arrivano dalla giustizia ordinaria, dal PM Viola, che insieme ad Ascione poi hanno firmato l'archiviazione della pratica, comunque dell'inchiesta Arbitropoli, perché c'erano eventi isolati, non c'era un sistema, c'erano delle interferenze ma isolate, non continue, non c'era un sistema, eccetera eccetera eccetera. Peccato poi che il giorno dopo, cioè nella giornata di oggi, il Corriere della Sera pubblica delle intercettazioni che però sono scomparse, che tecnicamente non ci sono, ma le pubblica. Andiamo a leggere, no, qualcosa di queste intercettazioni che riguardano sostanzialmente chiacchierate che ci sarebbero state a Gianluca Rocchi, che si confronta con il suo collega Andrea Gervasoni, Fasoli sugli input arrivati dal club nell'azzurro per non avere Simona Sozza come arbitro di Verona-Inter del famoso 3 maggio 2025, come emerge poi dal dialogo tra Rocchi e Riccardo Pinzani, che ricorderete bene nell'AI, Associazione Italiana Arbitri, è quello che cura i rapporti con i club. Pinzani di fatto informa Rocchi, dice: mi ha chiamato Schenone. E ricorderete che il nome di Schenone era stato già fatto, cioè il manager interista che è referente per le questioni arbitrali. Ieri vi ho detto che sono 4 i club che hanno il referente per le questioni arbitrali: Inter, Juventus, Parma e Lazio. Rocchi conferma: sì, lo so, rompono il C, puntini sospensivi, riempite i puntini, l'Inter per questo motivo. Ma Pinzani poi aggiunge un tassello in più, dice: Schenone mi ha detto, guarda, so che Marotta ne stava parlando con Viglione. Ora, Viglione è il legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che Marotta ne parlava con Viglione? Se c'è un responsabile arbitri che dovrebbe parlare direttamente eventualmente con i Pinzani di turno, che è il referente dei rapporti con i club dell'AIA. E invece si parlava con Viglione, ma di Viglione abbiamo a lungo parlato, augurandoci che magari con la nuova Federazione Italiana Gioco Calcio si potesse cambiare tutta la struttura dall'interno in ogni singola figura, perché altrimenti non cambia niente. Andiamo avanti perché poi Rocchi risponde: sì, mi hanno rotto i C puntini sospensivi, te lo dico io, risponde Rocchi, virando poi su altri argomenti. Sebbene Rocchi fosse intercettato, dice il Corriere della Sera, la chiamata che Rocchi lì evocava ad aver ricevuto da Marotta o da Viglione, ribadisco, Marotta presidente dell'Inter, Viglione è l'avvocato di fatto della Federazione Italiana Gioco Calcio, che poi l'abbiamo visto festeggiare lo scudetto con l'Inter in panchina vicino a Simone Inzaghi, un altro paio di maniche, però che comunque quantomeno ti porta a fare delle riflessioni, perché noi in questa sede non abbiamo mai lanciato accuse precise, abbiamo sempre raccontato i fatti, abbiamo sempre messo i tasselli, abbiamo detto giudicate voi, ok? Però diciamo, è chiaro, ieri ne parlavamo con Nerino Stravato quando raccontava del fatto che comunque, benché ci sia massima stima nelle istituzioni, massima stima nel PM Viola, però di fatto se il PM che deve valutare un'inchiesta che vede coinvolta anche l'Inter, perché di fatto è stata archiviata, ma quindi significa indagata, è uno che va girando allegramente con la cover, con lo scudetto dell'Inter, ed è interista conclamato, presente sempre a tutte le partite dell'Inter, quantomeno ti porta a fare pensieri, ad avere pensieri confusi, diciamo così. Nessuno mette in dubbio l'onestà intellettuale dei personaggi di qui sopra, però quantomeno se poi vediamo che tutti quanti hanno a cuore i destini di una stessa squadra, il tifoso medio giustamente ti dice: ma che cosa stiamo guardando? Torniamo quindi, la chiamata di Rocchi evoca appunto di aver ricevuto da Marotta da Viglione, non è stata intercettata, e lo stesso era già accaduto il 5 aprile. E allora la domanda che si pongono sul Corriere della Sera: se dunque sono avvenute, le comunicazioni possono essere avvenute solo o su altre utenze non individuate, però poi questi estratti sono stati appunto individuati, o tramite telefonate tipo WhatsApp, dunque non intercettabili con le normali intercettazioni telefoniche, ma solo attraverso captatori informatici che trasformino l'apparecchio in un microspia ambulante. Ma nel caso di Rocchi, il tentativo della Guardia di Finanza di inoculare questo strumento, che è un virus nel telefono, non ha funzionato. Ora io vi faccio una domanda molto semplice sulla base di queste intercettazioni che ha tirato fuori il Corriere della Sera, tra l'altro inchiesta durata 2 anni, quindi ne verranno fuori tante altre. Vi faccio una domanda molto semplice: voi esattamente cosa ci vedete di diverso rispetto a quello su cui è stato costruito Calciopoli? Quello su cui si è parlato della famosa cupola, che là si è aggiunto il termine cupola, là si è aggiunto il termine sistema, ma le telefonate le facevano tutti. C'era probabilmente un sistema, ma non un sistema messo in piedi da un'unica squadra come la narrazione ha voluto che la gente credesse, ma c'era un calcio italiano che era entrato in questo sistema di pressioni arbitrali, chiamiamole così. Ma queste non sono pressioni? Queste telefonate continue, questo avallare, chiedere eventualmente un arbitro piuttosto che un altro, non sono pressioni? E soprattutto, cosa disse la Cassazione proprio dopo il 2006, appunto riferendosi a Calciopoli? Che non serve che un eventuale dolo vada in atto, ma che almeno sia stato che si sappia che sia stato costruito per poter andare in atto. Per cui, se io ipotizzo, voglio truccare una partita e scelgo un arbitro per truccarla e poi quell'arbitro comunque me la fa perdere quella partita, non significa che allora il fatto non è stato commesso, perché il fatto è commesso nel momento stesso, io metto in piedi un piano. Questo racconta la Cassazione. E io vi ripeto la domanda, voi ci trovate qualcosa di diverso da Calciopoli? Perché io onestamente no. Poi, per carità, magari sono io che sbaglio e quindi ne parleremo con l'avvocato Spallone più tardi, magari glielo chiederemo anche a lui. Però, insomma, a occhio, a naso, a me sembra una roba molto simile a Calciopoli, ma fatta passare all'acqua di rosa e archiviata così, in ben che non si dica, con molta facilità. Punto. Torniamo indietro per quanto riguarda la questione invece relativa appunto alla Corte di Giustizia Europea. Cosa cambia? Sostanzialmente, e ve lo spiego proprio nel modo più maccheronico possibile, poi anche qui avremo l'avvocato Giorgio Spallone. Sostanzialmente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene dicevano: io non credo che il provvedimento preso intanto nei miei confronti, e Arrivabene a maggior ragione nei suoi, che manco era all'epoca dei fatti responsabile delle cose di cui è stato accusato, ma lasciamo stare. Io non credo che quella decisione, quella inibizione che mi è stata data, quella penalità che mi è stata data, che mi impedisce di fare il mio lavoro, sia adeguata a quello che è stato riscontrato, che poi sostanzialmente intendeva non c'è niente, manco la Juventus c'entrerebbe in questa situazione perché deve essere penalizzata. Ma parliamo della, oramai era un soggetto individuale dimesso dal consiglio di amministrazione della Juventus e quindi ha agito come persona individuale, quindi dice: io credo che sia iniqua questa decisione, non può la giustizia sportiva condannarti per tutto il tempo che vuole e tu non hai la possibilità di appellarti se non al collegio di garanzia del CONI. Ci deve essere anche un organo di giustizia esterno superiore come la giustizia ordinaria alla quale possiamo andare, perché quando sono andato dal TAR, il TAR mi ha detto: guarda, noi non credo che possiamo intervenire, magari ti rimando alla Corte di Giustizia Europea, prova a vedere lì che cosa dicono. E la Corte di Giustizia Europea ha ribadito esattamente quello che ci siamo detti, perché di fatto ti dice: chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva, cioè che significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari. Cioè la Corte di Giustizia Europea dice: non esiste al mondo che la giustizia sportiva da sola possa emettere un giudizio, una sentenza così forte, così netta, senza che ci sia la possibilità da parte dei soggetti di chiedere se è giusta e sbagliata e quindi eventualmente di ottenere risarcimenti e l'annullamento stesso della sentenza. Ma questo deve essere garantito a tutti, perché è garantito dalla giustizia europea, dagli organi che sono al di sopra della giustizia sportiva, alla quale giustizia sportiva era stato dato troppo potere. Perché è stato dato troppo potere? E come vedete poi gira, la ruota si chiude. Perché se diventa un sistema chiuso, la giustizia sportiva, nella quale si può dire: ah, noi qua dentro facciamo quello che vogliamo, e se vogliamo anticipare la giustizia ordinaria, cosa che è successa una volta nella storia, per il caso Plusvalenze, perché lo disse Gravina all'epoca dei fatti presidente federale: non possiamo mica aspettare i tempi della giustizia ordinaria, noi intanto agiamo da giustizia sportiva subito e provvediamo, poi la giustizia ordinaria ci dirà. E la giustizia ordinaria poi dopo ti ha detto: intanto la procura di Torino non era competente a procedere, quindi passate le carte a Milano, anzi no, passatele a Roma intanto. Però nel frattempo la giustizia sportiva, con questo colpo improvviso, aveva già deciso di punire la Juventus nell'anno in cui appunto Gravina diventò vicepresidente di Seferin all'UEFA. Pausa di riflessione. Ritorno. E invece, insomma, questo è quello che era successo. La Corte di Giustizia Europea quindi dice: l'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio. È sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale. Cioè, in sostanza ti dicono: potete far passare il giudizio sia per la giustizia sportiva sia per quella ordinaria, ma quello che conta appunto è l'organo giurisdizionale, cioè la giustizia ordinaria, quella al di sopra di quella sportiva, che è inerente allo sport, ma che non può impedire il lavoro, che diciamo qualcuno possa fare il proprio lavoro per un periodo così perché ha preso una decisione iniqua, esagerata, sbagliata, inappropriata, scegliete voi l'aggettivo. Questo è quanto, ragazzi. Io ho provato a spiegarvelo nel modo più semplice possibile, ma proprio per darvi la correttezza totale avremo l'avvocato Giorgio Spallone, che ce lo dirà nei termini legali e ci risponderà a tutte le domande che gli vorrete porre tra pochissimo. Buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Federico Rossi. Allora, per rifiatare un attimo, poi parliamo di calcio, anzi lo facciamo subito, perché nel frattempo la Juventus prova a sbloccare le situazioni di mercato. Intanto si sta concretizzando la cessione di Muremovic, quindi poi arriverà il famoso bonifico da 20 milioni. La Juventus ha già bussato alla porta del Bologna, ha fatto capire che tornerà su Lukumi, che è un obiettivo che interessa. Per quanto riguarda Colomani, si sono rimesse in piedi le negoziazioni, ma la Juventus ribadisce che può arrivare a 40 facendo uno sforzo enorme, ma quel fronte dei 40 non lo supererà, e se il Paris Saint-Germain non gli andrà incontro si virerà su altri obiettivi. La notizia del giorno è che l'altro obiettivo potrebbe essere Richarlison del Tottenham, 29enne, molto forte, autore di quel famoso gol in mezza rovesciata pazzesco che fece Coppa America, adesso non ricordo quando e dove. Giocatore sicuramente forte, ma anche fragile, giocatore forse non esattamente come lo vuole Spalletti, ma sicuramente importante, ma è un nome che secondo me viene fatto più che altro per cominciare a muovere un po' le carte e a convincere qualcuno a venire a trattare, perché pare però che Richarlison in questo momento, poi ne parleremo di questo con Mirko, abbia superato il gradimento per Pellegrino, che però stamattina sembrava quasi a un passo da essere chiuso. Ci sono quindi tutte queste situazioni che si stanno andando a concretizzare, tra cui la questione che a che sì era stata fatta inizialmente una proposta da 3,5 che è stata considerata irricevibile, benché la Juventus accanto ai 3,5 perché sì abbia aggiunto una ricca premio alla firma. E allora poi la Juventus ha ridotto il premio alla firma, ha aumentato invece l'ingaggio, ha detto ok, facciamo 4,5 e diciamo si sta cominciando a trattare. La Juventus che si vuole dai 5 a salire, la Juventus gli ha cominciato a far capire: allora, se la tua intenzione, Frank, è quella di ritornare in Italia, conquistare spazio, a divertirti, a farti vedere di nuovo in un campionato competitivo, in Italia queste sono le cifre, perlomeno a casa Juve questa è la cifra che possiamo spendere, né più né meno. Quindi o fai un enorme sacrificio dopo aver guadagnato bei soldi in un campionato dove non ti ha visto nessuno, oppure noi a un certo punto ci dobbiamo fermare. E qui mi verrebbe già da rispondere a qualcuno dei messaggi che sono arrivati, ma mi fermo e faccio sentire la vostra voce. Vai Fede, fammi sentire qualche nota vocale.
Buonasera, Savio da Genova. Domanda. Ora che Agnelli è stato prosciolto a tutte le accuse, ci possiamo aspettare delle scuse ufficiali da parte della FIGC? Almeno quelle. Poi in sede legale si vedranno tutte le cose, se ci sono anche dei rimborsi, bla bla bla. Ma le scuse, la FIGC ce le farà?
Allora, io sulle scuse, ragazzi, non avremo, state proprio tranquilli, perché poi figuratevi se dicono scusate, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, non ci saranno scuse. Pensate che c'è un organo di informazione che io manco cito, ma che avete già capito, che la sentenza è uscita della Corte di Giustizia Europea, che era attesa già, noi ieri ve l'abbiamo detto, e vedete che domani mattina sarà il grande giorno, è arrivata. Non è che hanno parlato Pluto e Topolino di dove vanno con Gastone al mare a fa che cosa, no, era una cosa che cambia letteralmente la gestione della giustizia sportiva, ma non fa niente, magari loro hanno considerato questo organo di informazione, chiamiamolo così, ha considerato la notizia irrilevante, perché poi avranno pensato come faccio a scrivere nel titolo la Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli senza dire che la Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli, fammi pensare, allora potrei dire la Corte di Giustizia Europea dà ragione a uno che gli aveva fatto un ricorso, no, però poi nel pezzo si capisce, no, facciamo una cosa, non scriviamo niente, adesso poi non sono andato a vedere, però per 3-4 ore non hanno scritto niente, va bene. Quindi figuratevi se invece poi arriva la Procura Federale che chiede scusa alla Juventus, perché e poi qua loro ti direbbero semplicemente: ah, noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Poi la giustizia ordinaria ha i suoi tempi lunghi. Pensate che la Corte di Giustizia Europea adesso vi ha risposto, ma la domanda non è questa. La domanda è perché ci è voluto Andrea Agnelli per andare dalla alla Corte di Giustizia fino alla Corte di Giustizia europea a chiedere scusate, ma quello che stanno facendo in Italia la giustizia sportiva, ma lo può fare? È questa la grande domanda che ci dobbiamo porre e che porremo anche all'ottimo avvocato Spallone, grande Fabrizio, che ci scrive il nostro cardiologo. Due differenze le vedo, 9 titoli di fila, il bianco da noi, l'azzurro da loro, e questo fa tutta la differenza, grande Fabrizio. C'è una grande differenza, caro Vincenzo, tra arbitro e calciopolo. La differenza è che allora c'era la Juve, oggi c'è l'Inter, grazie Giuseppe da Mantova. Ci sono altre note vocali, sentiamole, dai.
Ciao Enzo, buonasera.
Ciao.
Ovviamente sulla sentenza che ha assolto sia Andrea Agnelli che arriva bene, su i mezzi di comunicazione di massa, sui media italiani, della fattispecie i media sportivi come Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, di questa notizia non v'è traccia sui loro portali online. Questo ce la dice lunga su in che mani sia l'informazione sportiva in Italia e su come i prescritti cartonati riescano, tra l'altro anche per quanto riguarda la questione arbitri, a far passare come verità conclamata una verità che verità non è, o quantomeno omettono determinati elementi come il fatto che c'erano singole e ripetute pressioni nei confronti degli arbitri.
Poi, già, e questo è il discorso che non torna, perché poi quante differenze potete vedere da calciopoli? Io ne vedo veramente poche. Allora, rispondo a un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, una domanda: ma la Juve quanti allenatori ha ancora in busta paga? Uno, Luigi da Roma ce lo scrive. Uno, cioè Spalletti, perché con Tudor, come sai bene, Tudor da questo punto di vista fu un signore e rescisse il contratto con la Juventus. Per quanto riguarda Thiago Motta, è stata attivata, come sapete, la clausola per la risoluzione anticipata, anche se c'era il contratto fino al 30 giugno del 2027, ma dal 1 di giugno è partita la risoluzione anticipata, quindi la Juventus a libro paga ha esclusivamente Luciano Spalletti. Ma a questo punto mi chiede Renzo da Perugia: Andrea Agnelli può chiedere risarcimenti per i danni subiti? Sì, Renzo, assolutamente sì, sia lui sia Maurizio Arrivabene, che poi la storia di Maurizio Arrivabene è ancora più surreale di tutte le altre, perché era stato accusato di situazioni che avvennero in un periodo in cui lui manco era dirigente della Juventus. Ma indovinate chi era? Ditemelo voi, torniamo e ne parliamo, perché io sono stanco, vai, torniamo tra poco.
Due colori, due voci.
Allora, tra poco tutti i chiarimenti che arriveranno dall'avvocato Giorgio Spallone, insieme al collegamento con Mirko Nicolino, che attendo e tra poco dovrebbe esserci. Leggevo un po' di messaggi, mi diceva: ma non è una sentenza di assoluzione, spiegamelo bene, almeno ai nostri. No, non è, si tratta di assoluzione, se facciamo riferimento alla Corte di Giustizia europea. Si tratta semplicemente del fatto che Andrea Agnelli ha ottenuto la risposta che voleva, cioè se io, tanto Andrea Agnelli in questo momento già ha pagato, la sua inibizione già l'ha pagata nei fatti, però adesso dice intanto quello che chiede la Corte di Giustizia europea è se io effettivamente dovevo essere inibito per tutto questo tempo, se quella decisione era giusta o iniqua. Qualora venisse considerata iniqua, chiaramente può chiedere dei risarcimenti, ma lo può fare tra l'altro in tempo poco utile, perché lo fai adesso, sì, ti arriva il risarcimento, capirai, intanto io mi sono dovuto dimettere, sono stato bandito praticamente dal calcio, che era l'obiettivo che voleva qualcuno evidentemente, ho scontato tutta la mia clamorosa pena, per non parlare di Maurizio Arrivabene. E allora chiaramente nel momento in cui, per esempio, il TAR o la giustizia ordinaria dovesse dire effettivamente era iniqua come decisione, carte alla mano, allora poi si ottengono eventualmente i risarcimenti. Poi, sono Antonio da Capodorlando, siamo al solito, se c'era la Juve non penso che archiviavano tutto. Sì, perché poi l'altra cosa che mi chiedete In questo caso non è assoluzione archiviazione, sì, credo che sia, abbiate fatto forse un po' di confusione, o magari nel raccontare tutte le cose le ho mescolate insieme, era complicato, ma ci ho provato. Ovviamente per quanto riguarda l'arbitropoli, per adesso si parla di archiviazioni con le carte che però sono passate alla Procura federale. E poi nel frattempo invece Corriere della Sera ha tirato fuori appunto queste intercettazioni nella giornata di oggi. Non mi sembra che abbiamo ancora i nostri ospiti, allora nel frattempo mandiamo qualche nota vocale così sento Mirko.
Ciao Luigi da Stoccarda, certo che vedo le differenze, i colori della maglia è una cosa incredibile, io non vedo differenze su calciopoli o come meglio detto farsopoli. Ciao, un abbraccio.
Sì, effettivamente le differenze non ci sono, quindi è praticamente una situazione, una domanda retorica quella che avevo fatto, e speriamo che di avere delle risposte che poi servono a poco, perché quando ti arrivano delle risposte, quando i buoi sono scappati, quando tu hai pagato, quando gli altri non hanno pagato, quando tu hai pagato ancora una volta, perché poi a calciopoli chi ha pagato la Juventus, gli altri prescrizione, qui chi ha pagato la Juventus per quanto riguarda le plusvalenze e magari non avrebbe dovuto pagare, magari non avrebbero dovuto pagare nemmeno i suoi dirigenti. Qua invece che cosa succede? Silenziopoli, come l'avete chiamato alcuni di voi, archiviazione. Dopo la prescrizione, l'archiviazione, cioè c'è una squadra che riesce sempre in qualche modo a uscirsene così. Una volta è prescrizione, perché sì, è vero, il reato c'era, però è passato il tempo limite, prescritto. E adesso c'è l'archiviazione, perché? Perché non si è creato da un sistema, sì, eventi isolati. E quindi, insomma, questa è la grande amarezza delle valutazioni che ci troviamo a fare in queste situazioni. Vai con un'altra nota vocale, Fede.
Buonasera, sinceramente rispetto a Calciopoli, alla Juventus, che peraltro alla fine si è potuto appurare in 20 anni che era innocente, ma i colpevoli erano altre squadre, è dire che è molto peggio, qua si appura proprio la colpevolezza, almeno da quello che scrivono dalle intercettazioni, c'è una squadra che sembra interferire in modo molto potente sulle decisioni della federazione e del designatore, avendo rapporti diciamo esclusivi da quello che si emerge con i vari esponenti della federazione, che sarebbero tutti, da questo punto dovrebbero dare le dimissioni, visto la Corte di Costituzionale Europea che ha dato ragione a Agnelli, credo che si possano richiedere gli scudetti, perché lei è stato fatto, vi ricordate, un processo alle streghe del tutto iniquo e peraltro eliminando un passaggio, e in più quello che dicono della, come si chiama, che si sono messi d'accordo affinché la Juve non potesse più ricorrere, ecco, quello è comunque basato su un processo iniquo, irregolare secondo le norme europee.
Allora, grazie al nostro amico, intanto diamo, ho capito e ho apprezzato molto anche come hai spiegato un po' tutta la situazione, però diamo subito il buon pomeriggio a Mirko Nicolino intanto. Ciao Mirko.
Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
Perfetto, ti sistema l'audio adesso Fede, perché ti sentivo un po' distante, e insieme a Mirko siamo contenti perché poi è un grande amico anche di Mirko, veramente ogni volta che ce n'è bisogno ci affidiamo alla sua competenza, l'avvocato Giorgio Spallone. Avvocato, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
Allora, oggi ci sono, avvocato, un paio di cose che vorremmo affrontare, un paio di tematiche che immagina bene. Partiamo un attimo da quello che ha detto di fatto la Corte di Giustizia Europea oggi, rispondendo a quella che era la domanda sostanzialmente che ha fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che chiedevano se nel momento in cui c'è una sentenza da parte della giustizia sportiva, se i soggetti che vengono puniti con delle sentenze o comunque delle inibizioni importanti non possono rivalersi su una giustizia più alta, per capire, quindi su un organo giurisdizionale, per capire se effettivamente quelle inibizioni sono giuste o se vanno eventualmente tolte addirittura, o se magari si può andare incontro a dei risarcimenti. La Corte di Giustizia Europea sostanzialmente ha detto no, ci deve essere almeno un organo giurisdizionale, quindi deve essere possibile rivolgersi a un giudice giudice indipendente dalla giustizia sportiva. Però io l'ho spiegato in maniera estremamente maccheronica. Avvocato, ti lascio la parola a te nel raccontarci cosa ha raccontato oggi la Corte di Giustizia Europea, perché si rompe un fronte, no? Si apre un fronte nuovo sulla giustizia sportiva.
Ecco, mi riallaccio, scusate, a quest'ultima affermazione. Sì, la sentenza ha carattere dirompente, nel senso che, come ho già avuto modo di dire, si infrange una barriera fra la giustizia prima esistente, fra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria, cioè la giustizia dello Stato. Per in estrema sintesi, questa sentenza trae origine da una, non già da una decisione, ma da un rinvio, da un'ordinanza di rinvio da parte del TAR del Lazio, al quale si sono rivolti, per l'appunto, Agnelli arriva bene, richiedendo, io ho detto in termini un po' provocatori, perché erano perfettamente consapevoli dell'inammissibilità all'epoca della domanda, l'annullamento della decisione con cui gli è stata comminata una inibizione di 24 mesi e via, soltanto in via subordinata il risarcimento dei danni. Ma diciamo che loro si sono fatti, fra virgolette, pionieri, hanno aperto una, hanno tentato di aprire una strada e devo dire, alla luce della decisione di oggi, ci sono riusciti, nel senso che il TAR del Lazio, trovandosi di fronte a due alternative: o decidere immediatamente la inammissibilità della richiesta, perché ormai per giurisprudenza consolidata, avallata anche da sentenza della Corte Costituzionale, al termine dei gradi di giustizia sportiva si può accedere al TAR del Lazio solo ed esclusivamente per richiedere eventualmente un risarcimento danni, ma non, il TAR del Lazio non può, come si dice, avere poteri demolitivi rispetto alle decisioni degli organismi della giustizia sportiva. L'alternativa era questa, oppure ha scelto la seconda strada, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea, esatto, tre quesiti a cui ha chiesto di dare risposta per poi riprendere, come avverrà da domani in avanti, l'iter del procedimento dinanzi a sé, cioè dire dinanzi al TAR del Lazio,
che però tre potrà quesiti agire adesso in maniera diversa perché si è rotto il fronte, no?
Esatto, perfetto, lei è già arrivata alla conclusione, cioè, ma giustamente, perché poi gli avvocati la fanno poi un po' troppo lunga tante volte.
No, però è giusto voi, cercare di specificare tutto nel dettaglio.
Voi siete più giustamente sintetici e diretti. Dei tre punti, quello più importante, che però in realtà è quello che è stato accolto, è se fosse compatibile o no con le norme del Trattato dell'Unione Europea e della Carta, l'articolo 45 della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, il fatto che un tesserato, un cittadino comunque, esauriti i gradi della giustizia sportiva, non possa rivolgersi ad un giudice ordinario, ad un giudice dello Stato di appartenenza. Bene, in estrema sintesi, pur dicendo con linguaggio assolutamente, come dire, legalese, giuridichese, usate voi il termine che più meglio spiega a chi ci ascolta, la Corte di Giustizia ha detto che questa disciplina non è compatibile, in particolar modo con l'articolo 19 del Trattato dell'Unione Europea, che stabilisce i diritti di ogni cittadino di poter essere giudicato da un organo giurisdizionale indipendente, precostituito e con tutta una serie di altre caratteristiche che abbia, diciamo,
che dia una tutela effettiva, diciamo, estraneo,
che sia estraneo all'alveo quale quello appunto della giustizia sportiva, rispetto al quale fino a quel momento si sono svolti i procedimenti che hanno condotto ad una sanzione. Ecco, questo quindi, per riallacciarmi a quello che lei ha appena detto, ora la palla ritorna al TAR, che a differenza di prima potrà entrare nel merito della decisione che ha sanzionato i due ricorrenti con l'inibizione a 24 mesi e pene pecuniarie accessorie, e riesaminarla ed eventualmente anche annullarla.
Allora, io credo che sia molto facile con Maurizio Arriva Bene. Vado da Mirko che le farà una domanda, perché Mirko, Maurizio Arriva Bene manco era presente nella Juventus all'epoca dei fatti, quindi lì forse ancora più facilità nel cercare di ottenere qualcosa.
Sì, la sua posizione a Roma è stata archiviata, non nulla, quindi secondo me Arriva Bene ha in questo momento è quello più interessato, ancora più di Agnelli.
Certo.
No, io volevo... È chiaro che quando parla l'avvocato Spallone bisogna solo ascoltare.
Assolutamente.
E imparare. No, volevo fare una domanda un po' particolare. Quanto c'è, avvocato, in questa decisione, di quella decisione che c'era già stata pronunciata per la Superlega? Perché mi
bravo.
Pare che le due cose vadano su due binari vicini e paralleli, no?
Dunque, la sentenza, appunto, è uscita stamattina, è molto lunga, come potete immaginare, molto dettagliata, di motivazione. Adesso,
mentre la cerca, avvocato, io faccio i complimenti a Mirko, perché effettivamente era la stessa cosa che ho detto anche io nell'incipit, perché poi mi sembra che tutto si colleghi in qualche modo, perché poi quello che successe nel 2022 nasce anche un po', diciamocelo francamente, dalla Superlega che stava nascendo, Seferin che un po' se l'ha presa male con Andrea Agnelli, nacquero tutta una serie di situazioni e lì poi si mosse anche Andrea Agnelli con la Corte di Giustizia Europea, perché disse: ma siamo sicuri che la Superlega non può partire e che debba sottostare a questi organi di organizzazione, cioè c'è un monopolio di organizzazione delle manifestazioni sportive, e ovviamente anche lì la Corte di Giustizia Europea disse: no, non c'è un monopolio, quindi c'è libertà di potersi organizzare. Torno a lei, avvocato.
No, io stavo cercando di far capire che
a quante pagine?
Una trentina di pagine, anche perché in Europa hanno la pessima, almeno dalla mia stampa, di non mettere i numeri di pagine nelle decisioni, ma questo è un dettaglio.
Ci dovrebbero avvisare su quante pagine mettere nella stampante, perché almeno...
Detto, ma noi ne abbiamo all'infinito, noi viviamo nelle carte. Detto questo... l'osservazione che è stata fatta da Nicolino è molto acuta, nella misura in cui quella decisione qui dentro viene richiamata in maniera molto ovviamente molto, come non può che essere altrimenti, cioè a livello di precedente giurisprudenziale, a livello di richiamo per analogia, però trova cittadinanza all'interno di questa sentenza che magari qualche ascoltatore sotto l'ombrellone, probabilmente non avendo sicuramente di cose più divertenti da fare, potrà anche escutere. Però c'è un richiamo, e questo vale al di là, di opinioni personali, ovviamente, nelle quali io non entro, però sicuramente è in quel solco che vuole sottrarre, usando una metafora, una qualche forma di monopolio alle federazioni rispetto a quello che può essere un intervento esterno, dove per esterno in questo caso intendiamo la giurisdizione, in altri casi, nel caso della sentenza sulla Superlega, sono altre entità che eventualmente si possono intromettere, certo, nell'organizzazione degli eventi sportivi. Però l'osservazione non è fuori centro, assolutamente.
Allora, avvocato, visto che in tanti stanno chiedendo sostanzialmente se anche la Juventus può fare ricorso, io provo ad ampliare un po' la domanda e le chiedo se quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che ha spiegato molto bene eccetera, è rivolto anche non solo alle persone fisiche ma anche ai club, e se pur avendo fatto un patteggiamento su determinate vicende, la Juventus, in merito a quello che ha detto e come si è espressa la Corte di Giustizia Europea, può procedere verso una rivisitazione, chiaramente che non può ridarti i punti che ti sono stati tolti, la stagione senza coppe che hai dovuto vivere, ma quantificandola in una sorta di risarcimento economico.
Occorre dividere, diciamo, i piani.
Okay.
Questa sentenza ha, come ripeto, una efficacia dirompente pro futuro, per il futuro, nel senso che è stata aperta una strada, come all'interno di un deserto, è stata tracciata una rotta in mezzo al mare, e questa rotta potrà essere seguita in casi futuri o anche in corso a questo punto, evidentemente, da chiunque lo voglia, e qui non c'è distinzione fra persone fisiche e società. Qui è un problema di giurisdizione, di stabilire chi può decidere cosa. Allora, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il mondo non finisce con i due gradi di giudizio endofederali e con il collegio di garanzia del CONI, che per intendersi è la nostra Corte di Cassazione.
Esatto.
Ecco, non finisce lì. Dopo, così, volendo un attimo sdrammatizzare, c'è ancora vita, nel senso che ci si può rivolgere ad un altro giudice ordinario, quindi giudice dello Stato, è un giudice amministrativo che può di nuovo rientrare nel merito. Per quanto riguarda quello che è accaduto alla società Juventus, che alla fine ha scelto come propria strategia difensiva di diciamo patteggiare, questo è un termine abbastanza
così, generico, perché ci sono diversi tipi di patteggiamento,
che comunque, insomma, pena di concordare la pena con la Procura federale. Ecco, c'è da dire che tutto quello che è coperto dall'intervenuto patteggiamento non è più non può più essere oggetto di discussione. Cioè, il patteggiamento, con un termine che non è molto giuridico, che però si utilizza nel nostro gergo anche un po' sinistro, ha carattere tombale. Quindi tutto quello che è stato fatto oggetto dell'accordo che è stato poi suggellato con il patteggiamento, di cui abbiamo sentito parlare per molti mesi, non può essere più soggetto, non può essere più rimesso in discussione, per intenderci. Ecco, è come se fosse passato in giudicato al termine di tutti i possibili gradi di giudizio. Ecco, questo è il tema. Invece le novità riguarderanno il futuro e il presente dei procedimenti in corso, ai quali verrà applicata questa nuova disciplina.
C'è una domanda per lei da un nostro ascoltatore, la faccio sentire, avvocato, poi ci avviciniamo ai saluti, lascio l'ultima domanda a Mirko.
Buonasera, sono Nick da Bari. Volevo chiedere all'avvocato ospite in studio, visto che la sentenza di oggi pare che sancisca la necessità della terza età, quindi del giudice, cioè non è possibile che il presidente della Lega debba nominare il PM, quindi in questo caso Chinè. Ora, la situazione di Chinè non è una situazione illegittima, per cui non bisognerebbe rivederla. Buonasera.
Non ho capito bene la parte finale, non so se ha capito bene lei.
Vabbè, sulla io credo.
Dici.
Scusate. No, credo che voglia dire che se questo pronunciamento possa anche andare a ridiscutere il modo in cui funziona la giustizia sportiva in sé, cioè nel modo in cui si svolgono i processi sportivi, il modo in cui viene composta la Procura federale. Io lascio ovviamente la palla all'avvocato, perché poi gli voglio fare una domanda particolare.
Va benissimo. Avvocato. immaginando.
No, io tenderei a stare nel perimetro del dispositivo, che già è parecchio ampio, perché non
ho visto le pagine.
Che i punti erano tre, l'oggetto della richiesta di decisione in via pregiudiziale da parte del TAR del Lazio. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso è soltanto uno, quello effettivamente anche più, se vogliamo, più importante. Gli altri due invece, diciamo, sono stati sostanzialmente rimandati al mittente, uno dei quali è anche piuttosto importante, perché riguardava, diciamo così, la compatibilità del famoso articolo 4, cioè sulla possibilità di decidere di emanare sanzioni per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, che, come è evidente, sono principi etici e non sono e non corrispondono esattamente a quello che è il principio di legalità, che prevede che ogni per esempio nel diritto penale ogni commissione di reato deve essere per l'appunto previsto dalla legge. E qui, pur con alcune acrobazie dialettiche e giuridiche, la Corte ha ritenuto compatibile al fine di scongiurare determinati comportamenti particolarmente deprecabili in tema di bilanci e quant'altro. Per cui questo, che pure era un nervo scoperto, diciamo, di tutta la vicenda e in generale del sistema della giustizia sportiva italiana, diciamo che è risultato né ritornato intatto. L'altro punto invece era se siano compatibili ancora una volta con le normative europee che tutelano la libertà di circolazione dei lavoratori l'irrogazione di sanzioni che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, seppur temporanea, in tutte in tutti i paesi dell'UEFA, comunque i paesi aderenti, oltre che nel nostro caso anche oltre, e anche in questo caso, pur con determinate condizioni per le quali la Corte ha rimandato la palla al giudice di provenienza, anche questo è stato lasciato passare, diciamo, è stato ritenuto non incompatibile. Quindi dei tre punti, quello che è risultato dirimente e dirompente, aggiungo io, perché questo non potrà non comportare una rivisitazione del sistema della giustizia sportiva in Italia e soprattutto della sua connessione con la giustizia dello Stato, posto che, in altre parole, per intenderci, il totem dell'autonomia della giustizia sportiva è, possiamo dirlo, caduto. Certo. Dopo questo
è il fronte, esatto, il fronte è buttato giù.
Questo è
ok, Enzo? Punto.
Sì, hai tempo, vai per l'ultima domanda, Mirko.
Allora, avvocato, cambiamo un attimo argomento, parliamo dell'archiviazione della Procura di Milano sulla questione, chiamiamola, arbitropoli. Io so che all'avvocato Spallone non si deve mai chiedere cosa pensa che succederà, però le faccio una domanda, una domanda spero non sia molto tecnica per chi ci ascolta. Il fatto che chi ne riceva gli incartamenti di un'inchiesta già archiviata può già in sé inficiare un eventuale processo sportivo, oppure l'archiviazione penale non comporta grossi cambiamenti nel lavoro che dovrà andare a fare la Procura federale?
Bella domanda, aggiungo, perché mi sembra che proprio succeda quello che sta raccontando la Corte di Giustizia, cioè se arriva una sentenza della giustizia sportiva, magari la giustizia ordinaria può sovvertirla. Qui invece accade l'opposto in questo momento, c'è un'archiviazione ordinaria, quindi dice Mirko, la giustizia sportiva adesso come può raccogliere questa documentazione?
Non arriva, questo voglio fare così, uso un termine un po' più semplice per chi ci ascolta, non arriva già indebolita, esatto, davanti alla giustizia sportiva questa vicenda?
tecnicamente assolutamente no. Nel senso che i presupposti che stanno alla base della giustizia penale sono non sono sovrapponibili a quelli che stanno alla base della giustizia sportiva. Tradotto, determinati comportamenti o fatti che possono avere una rilevanza disciplinare nell'ambito della giustizia sportiva possono risultare del tutto irrilevanti ed indifferenti dal profilo penale. Valga per tutti quello che ho appena finito di dire prima, con l'articolo 4, cioè i principi di lealtà, probità e correttezza a livello penale non significano assolutamente nulla, cioè il reato è tipico, è tipizzato, è previsto da un articolo di codice o di legge e quello deve essere integrato, così come nel caso dell'indagine precedente della Procura di Milano. Mentre invece, quindi rispetto alla sua domanda, la risposta è assolutamente no, non arriva né più forte né più debole, semplicemente il procuratore era, mi pare di capire, cioè, che si fosse capito, in attesa di ricevere i documenti quando, come si dice, fossero divenuti ostensibili, cioè non fossero più coperti dal segreto istruttorio, dopodiché avrà in mano questo insieme di carte e verbali, intercettazioni e quant'altro e potrà svolgere la propria indagine e portare avanti, se ritiene, tutti gli approfondimenti che ritiene di fare. Ma l'esito del procedimento penale con esito di archiviazione non ha alcuna, almeno in astratto,
non indebolisce
alcunché a che vedere con quello che potranno essere gli sviluppi del procedimento in sede sportiva.
Avvocato Giorgio Spallone, grazie davvero di cuore, noi la disturberemo perché tanto ogni tanto si trovano a parlare di cose, diciamo, extracampo e quindi abbiamo bisogno della sua competenza. Sì.
È sempre un piacere, grazie a voi.
Grazie all'avvocato Giorgio Spallone.
Grazie mille, avvocato, alla prossima.
Arriva il saluto anche dell'ottimo Mirko Nicolino. Io so che vi siete anche incontrati, ho visto una foto. Saluto invece Mirko, ma gli dico di restare qua perché dopo la pausa ci ritroviamo e chiacchieriamo anche un po' di calcio e diamo un po' di risposte ai nostri amici, perché poi c'è anche qualcuno che dice: vabbè, se non ci possono restituire scudetti o quant'altro, a me non mi interessa niente di tutto questo. Capisco che la volontà dei tifosi è quello di riavere ciò che è stato tolto, però è chiaro che davanti a un patteggiamento chiudi. Qualcuno diceva anche: non è che magari adesso la Juve può rivalersi perché ha perso il presidente Andrea Agnelli, con il quale magari avrebbe continuato a vincere. Qualcun altro invece ci faceva notare una cosa più indicativa. Pensate che sul sito della Juve non si dice una parola su questa cosa, però il sito della Juve è un sito dell'azienda Juve, che racconta le cose di Juve, non è un portale, un blog o un sito di informazione, quindi loro non lo potrebbero fare. Per giunta le strade sono separate, quindi si agisce in maniera molto separata.
Così. Io prima dello spot do due frasi ai nostri tifosi. Intanto noi l'abbiamo preso in quel posto, come dice
qualcuno. Bravo.
E succede sempre. E poi un'altra che cito Massimo Zampini: meno male che è successo a noi.
Esatto.
Guarda caso, succede sempre a noi, sempre. Poi dopo di noi cambiano le regole.
È sempre così, così come, e chiudo io insieme a te, poi ci fermiamo e torniamo insieme, e una volta, siamo fuori tempo massimo, Inter prescrizione, e un'altra volta no, vabbè, ma non è un sistema, archiviazione, e vabbè, loro c'hanno sempre, cadono sempre in piedi, c'è niente da fare, guarda, c'è niente da fare. Sarà un caso? Ne parleremo tra pochissimo, ma parleremo anche di altro, vi aspetto.
Due colori, due voci.
Allora, raccolgo il messaggio del nostro amico che prima ci ha detto, nel rullo di messaggi che è arrivato, che ha detto: sono felicissimo della vittoria di Andrea Agnelli, dall'altra parte però provo un grandissimo senso di ingiustizia, e credo che questo messaggio racchiuda un po' lo stato d'animo di tutti quanti noi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Mirko, prima di parlare anche un po' di campo.
Beh, ma noi siamo sempre stati in prima linea qui a raccontare le cose, cioè ora... Io non mi permetterei mai di mettere in dubbio la professionalità e la serietà di un procuratore capo, però noi abbiamo un'inchiesta sulle curve in cui si scrive che l'Inter è talmente collusa che nemmeno l'azzeramento della sua dirigenza riuscirebbe a ripulirla, e quindi ne viene chiesto sostanzialmente il commissariamento per mafia, così come avviene per i comuni e come avviene per altre società. Quest'anno ci sono state 3 società di serie C, che sono di calcio, che sono state commissariate per mafia, per infiltrazioni mafiose, per molto meno di quello che abbiamo letto dalla procura di Milano. Eppure lì il procuratore capo addirittura si presentò in conferenza stampa con la cover del club nerazzurro. Ora qui abbiamo un PM che vuole Ascione a tutti i costi, portare l'Inter a processo, e come ci dice l'Ansa viene convinto da Ielo e da Viola a firmare l'archiviazione, perché lui non la voleva firmare e perché tanto il giorno dopo, non essendo più lui in carica, l'avrebbero comunque firmata loro al posto suo. Cioè, ragazzi, qui siamo di fronte a, perché poi ascoltiamo le intercettazioni, cioè Rocchi,
le ho lette.
E questi mi pressano a bestia, e poi quelle intercettazioni non ci sono perché o sono state selezionate oppure perché utilizzavano WhatsApp o Telegram per pressare il designatore
e non essere, ragazzi, intercettati qui, con i metodi tradizionali.
Ma qui ogni volta c'è qualcosa che non torna, e allo stesso modo è la quantità di quote azionarie che non si capisce di chi sono, addirittura adesso Zhang che chiede i soldi ad Octri, cioè ci sono troppe cose che non tornano, eppure curiosamente su quel versante finisce sempre in un modo univoco. Vabbè.
E si racconta di bolla di sapone. Chiudo la vicenda dicendo che sono almeno una ventina di persone che dicono: adesso vedrai che la sentenza di Andrea Agnelli ne beneficeranno sempre loro, perché poi sarà una cosa che sarà un vantaggio per l'Inter in altre situazioni che si verranno a creare. Io non lo so questo, però vi posso intanto dire...
Oddio, come diceva l'avvocato, per l'articolo 4 non cambia nulla.
Non cambia nulla.
Quindi se ti danno punti di penalizzazione per una cosa contabile, il TAR in teoria non può dire no, l'articolo 4 non lo potevi usare così. Quindi,
esatto. Questo forse, fino a un certo punto. Esatto. Forse su questo forse si può restare così. Sono d'accordo con te, hai fatto bene a puntualizzarlo. Adesso ci spostiamo anche su un'altra tematica. Segnalo semplicemente che questa sera su Bianconera News uscirà un approfondimento dell'ottimo Nerino Stravato, che racconterà come questa sentenza, o comunque più che questa sentenza, questa risposta della Corte di Giustizia Europea, chiamata in causa da Andrea Agnelli, può per certi versi addirittura trasformarsi in un qualcosa di epocale, ancora più grande rispetto a quello che abbiamo raccontato noi, che può essere una sorta di effetto Bosman, un po' come la legge Bosman, cioè un qualcosa che cambia radicalmente le cose. Quindi vi invito alla lettura su Bianconera News questa sera. Ci sono dei messaggi che sono arrivati, tra poco li condivido con te, non so fin quando ti posso trattenere così, so quante...
Vai, 5 minuti, vai.
Perfetto, tranquillo. Allora parliamo subito di calcio. Chiaramente la situazione mercato è ancora un po' imballata e frenata, allora... mi sembra di sintetizzarla così: su Colomani si sono riaperte le negoziazioni, la Juventus però arriverà sempre a 40, quindi o il Paris Saint Germain fa un passo verso la Juventus oppure si va in un'altra direzione. I nomi sono quelli di Pellegrino, adesso c'è anche quello di Richarlison, perché sì, la prima proposta è stata 3,5, poi la Juventus ha alzata a 4,5, si attende che però sia a capire che più di un tot non si può raggiungere, quindi Berio affogare, accettare o non accettare. Sul Dibu Martinez dobbiamo rassegnarci ad aspettare che finisca il mondiale, che domenica ci sia la finale, soltanto dopo probabilmente potrà scendere letteralmente in campo anche lui sulla questione relativa appunto alla trattativa con la Juventus. Dimmi un po' tutto quello che hai raccolto tu e quello che pensi in base a quello che ti ho chiesto.
Ma quello che sta venendo fuori in queste ore è quello che noi abbiamo raccontato proprio qui a Radio Bianconera nei giovedì precedenti, cioè che vi ho sempre detto che Spalletti aveva 3 idee per l'attacco. La prima, un attaccante abbastanza mobile ma allo stesso tempo abbastanza muscolare da giocare da solo, che è individuato in Colomani. Il secondo deve essere un attaccante di peso, un vero e proprio ariete, e in questo caso Pellegrino è diventato il numero uno dopo che Sorloth è uscito dai radar per il fatto della richiesta da 40 milioni. e il terzo poi può essere o Hector di turno o David se non lo si riesce a far uscire. Io vi ho sempre detto qui durante questo appuntamento che se Spalletti chiudesse il mercato con Colomani, Pellegrino e un terzo attaccante tra Hector e David, sarebbe sicuramente più contento di quello che era prima. Centrocampo, hai detto benissimo tu che sì, ormai è la scelta numero uno, ma Sara, che lo ha già avuto al Milan, ha un canale preferenziale, sta cercando di lavorare tanto non solo con l'offerta ma anche di diplomazia. Per la porta è chiaro che Martinez rimane la prima scelta, la Juventus sta cercando di far leva sul giocatore, perché nei giorni scorsi la Juventus ha incontrato gli agenti, ha incontrato gli agenti per dire guarda, se qui non andate dall'Aston Villa a dire che volete andare via, questi qui incontro non ci verranno mai. Perché? Perché ci sono più o meno distanze simili tra Juve e PSG, circa 10 milioni, e Juve e Aston Villa, che è circa 7-8 milioni. Diciamo che in questo momento, se per questi due giocatori le parti non si incontrano a metà, non se ne fa nulla. E per la porta Vicario rimane l'alternativa principale, perché il Tottenham è disponibile a darlo in prestito senza obbligo di riscatto. La Juventus ha la possibilità di prenderlo con un ingaggio normale intorno ai 3-3 milioni e mezzo, e quindi molto meno di Martinez.
Di Martinez.
Però è chiaro che Vicario stesso sa che la Juventus lo sta cercando solo come alternativa.
Come eventuale alternativa, diciamo, quindi.
E in più c'è Di Gregorio, che esattamente come Davido, Pendage, Grova, Copminers, eccetera, vuole provare a restare a tutti i costi alla Juventus.
Ecco qua, vedi, questa è la cosa che terrorizza più tutti, perché chiaramente se non vanno via, come abbiamo sempre detto, senza cessioni, acquisti non se ne possono fare, e quindi naturalmente
settimana entrante cominciano ad arrivare i nuovi, cominciano a rientrare i primi nazionali usciti dal mondiale. Tra una decina di giorni Spalletti si ritroverà alle Pontinassa con 29 giocatori di prima squadra e 7 giovani aggregati, un 35-36 giocatori,
che sono un'enormità quando vuoi lavorare, tu lo sai molto bene da allenatore. Tra le altre cose, insomma, si era parlato del fatto che comunque stranamente per Openda pare che ci siano delle possibili offerte,
sì,
dalla Francia.
Facciamo il punto, soprattutto dalla Francia. Il Lens è la squadra che lo ha cercato di più, ma c'è anche il Lyon,
il Rennes pure.
Lens, sì, la questione è che il Lens piacerebbe molto a Openda come soluzione, però il Lens non può arrivare per il tetto salariale ai 4 milioni netti più bonus che percepisce Openda, e avrebbe chiesto alla Juventus di partecipare allo stipendio. La Juventus dice: già te lo do in prestito senza obbligo, ti devo pure pagare lo stipendio, questo no.
Questo
quindi
no.
In questo momento per la cessione di Openda è più decisivo, più che la formula del cartellino, lo stipendio. Cioè se la Juventus trova un club disposto a prendersi il giocatore pagando lo stipendio per intero, la Juventus lo dà senza problemi, senza opzioni di oro.
Che poi è lo stesso discorso di David, perché il prezzo va bene, qualsiasi prezzo faresti comunque una plusvalenza, mentre per il cartellino 6 milioni che arrivano a 8 con gli accordi della Juventus è difficile trovare una squadra che possa spendere tanto. Chiudo sulla questione Openda, però correggimi se sbaglio, la Juventus, siccome lo ha finito di acquistare proprio quest'anno, per non fare una clamorosa plusvalenza non lo può vendere subito, se non alla cifra praticamente pagata, a cifre che comunque non arriveranno, quindi è più facile che la Juventus, per non andare a fare una minusvalenza, debba prestarlo per 1-2 anni per prima di poterlo cedere?
Ora non ho sott'occhio la tabellina degli ammortamenti e dei costi a bilancio. Però Openda è uno di quelli che pesa tanto a bilancio, mi pare che oltre 35 milioni se non ricordo male, quindi,
esatto.
Quindi sicuramente è un'operazione che andrà fatta con una formula particolare per evitare la minusvalenza, cioè.
Grazie Mirko Nicolino.
Come grazie sempre, a voi.
Come sempre, un grande piacere. Seguitelo ovviamente sui social, anche perché penso che riproporremo, ma in particolare Mirko, un po' questo spaccato con Spallone per chiudere un po' e approfondire ulteriormente le vicende giudiziarie di questa giornata. Ciao Mirko.
Spallone numero uno è per me una fonte di ispirazione ogni giorno, perché mi scrive davvero ogni giorno, ci confrontiamo ogni giorno, e il confronto quotidiano per me che sono un giornalista e non un legale,
è fondamentale.
Solo un modo di accrescimento e ci aiuta anche a noi di Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve di fornire un risultato, un contenuto molto più autorevole. Di questo lo ringraziamo.
Assolutamente. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
Ciao a tutti.
Mirko Nicolino. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, ne abbiamo lasciate tantissime alle nostre spalle, quindi andiamocela a sentire, proviamo a rispondere, a sentire soprattutto la vostra voce e le vostre considerazioni.
Ciao Vincenzo, Asia da Roma.
Ciao Asia.
Scusami, ma allora Andrea Agnelli, se è come dici tu, che una volta che sono scappati i buoi non si fa più niente, che l'ha fatta a fare sto ricorso all'Unione Europea, alla giustizia dell'Unione Europea? Cioè è inutile allora che l'abbia fatta se poi non fa nulla.
Allora in realtà Asia, diciamo che è quando tu hai pagato un prezzo che ti hanno voluto far pagare. È un po' come se tu... un po' la storia di Platini, no? Prendiamo l'esempio della storia di Platini. Michel Platini a un certo punto ha detto: mi hanno messo in mezzo, ho pagato, ho fatto processi, sono andato avanti, eccetera, eccetera. Poi ha cominciato a sganciare le bombette, a fare, come sapete bene, causa addirittura a Infantino. E lui ha detto: a me non interessa niente, io non voglio tornare con un ruolo, non voglio tornare nel calcio, voglio però prendermi una mia rivincita. Quindi la parola è intanto rivincita. Quindi, come diceva Spallone, quello che è chiuso con un patteggiamento è di fatto una sorta di pietra tombale, non ci puoi tornare. Andrea Agnelli, nel frattempo che si è pronunciato alla Corte di Giustizia Europea, nel frattempo che tu eri andato prima al TAR ponendo le domande che, come ha detto Spallone, sono state poste sapendo già che il TAR avrebbe rimandato il pallone dalla tua parte dicendoti: guarda, prova a interrogare la Corte di Giustizia Europea perché noi per adesso abbiamo le mani legate, sapeva che le tempistiche sarebbero state lunghe e che quindi intanto lui avrebbe pagato in termini di tempi la sua inibizione, però dice: ok, io sai che faccio, intanto prendo una bella rivincita. Smaschero come funziona la giustizia sportiva in Italia, cioè che era un sistema chiuso, una sorta di dittatura, se vogliamo, giuridica, perché era come a dire: decidiamo noi, punto e basta. Invece lui adesso ha aperto un fronte e ha detto: no, non decidete voi e basta, e quindi intanto ti faccio un danno, visto che magari avevi messo in piedi un sistema che avrebbe potuto ripetere le stesse operazioni tante volte. Invece adesso, che sia un club, che siano dei dirigenti attaccati in maniera iniqua, possono dire: ok, fermi tutti, questo è quello che dici tu, adesso vado dalla Corte di Giustizia Europea e vediamo se ci hanno ragione. E quindi hai rotto un fronte, hai dato la possibilità anche magari alla Juventus, visto che siamo sempre attaccati noi, visto che, come vedete, poi mettono in mezzo sempre la Juve, di potersi un domani difendere e dimostrare che sono delle mannaie che scendono quando le vogliono far scendere, le tengono su quando le vogliono tenere su, e poi in allegato ci mettiamo magari un risarcimento a titolo quasi di vendetta di quello che era successo. Altra nota vocale.
Ciao Vincenzo, Francesco.
Ciao Francesco.
Io adesso sto ascoltando perché adesso sto ancora lavorando dalla mattina. Ma si sono mai fatti una domanda che il vero pezzotto, la vera pirateria sono loro? Ai vertici, inadeguati. Se lo sono mai fatto questo problema? No, e noi continuiamo a distinguere. Io già il 22 gennaio, quando hanno inflitto i punti di penalizzazione, e vedrai che un'altra ondata quest'anno arriverà. Se non si renderanno conto che devono andare via tutti quanti dalla FIGC e devono mettere dei professionisti, che poi ti faccio una domanda: arriva l'advisor Leonardo, arriva Maldini e poi mi va a Pigliapirlo, cioè fammi capire, allora cose che le abbiamo prese a fare per Pigliapirlo lo potevi prendere pure tu a Pirlo, o no?
No, sono d'accordo con lo sfogo del nostro amico, che la vera pirateria poi è in chi non ha fatto crescere il calcio, che non cresce soltanto necessariamente con gli investimenti e le tasche dei contribuenti, dei tifosi, dei cittadini, ma quei soldi dovrebbero essere ben spesi, dovrebbero essere utilizzati per creare un sistema convincente, un sistema giusto, un sistema equo per tutti. E invece, davanti a tutto questo, chiaramente la gente perde la passione, perde la voglia, smette di investire. Non è questione di pezzotto o non pezzotto, non è questione di pirateria o non pirateria, ma è questione di gente che si allontana da uno sport nel quale non si riconosce più, perché non è più uno sport ma è un qualcosa che va oltre. Buonasera Vincenzo, grazie per la professionalità e la compagnia, grazie a te Andrea da Roma. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi una vittoria di Pirro, giusto in qualche modo? In qualche modo sì, però comunque se vogliamo, ti ripeto, torno al concetto che ho espresso prima con Asia, è un modo per rompere un fronte nel quale evidentemente si sono chiusi, un circuito chiuso nel quale si permettevano di prendere decisioni come volevano loro. Per farvi un esempio, la questione plusvalenze, ok, la condanna, i punti eccetera, lì se la giustizia sportiva dice ok, io ho chiuso le mie indagini, poi aspettiamo la giustizia ordinaria, intanto agisco così, io qua adesso immagino ti posso anche fermare e dire no, fermi tutti, io mi rivolgo immediatamente al TAR, che a questo punto mi può dare le risposte perché la Corte di Giustizia Europea mi ha detto no, devi chiedere, perché sono loro quelli che ti devono dare poi la risposta finale, quindi arginare quelle che potrebbero essere altre ingiustizie che potrebbero arrivare in futuro. Altra nota vocale, grandissimo Fede.
Ciao Vincenzo, sono Stefano da Bardonecchia. Quindi, se ho capito bene, se io commetto qualche scippo ogni tanto, nessuno mi può accusare del reato di furto, giusto? Se con le emozioni pago i debiti, va bene, giusto anche questo. Ok, quindi significa che Moggi era un dilettante allo sbaraglio, ma non aveva gli amici giusti. Ho capito bene? Evidentemente è così.
Hai sintetizzato.
Se tu dai la mia spiegazione migliore.
Non te la so dare, purtroppo. Hai sintetizzato, diciamo che poi uno potrebbe dire furti, no, perché no, non ci sono, non è detto che ci sono stati, ma in realtà, torno al discorso che ho fatto in apertura, come ha detto la Cassazione, non conta se hai ottenuto il risultato che volevi, conta se hai condizionato la scelta di un arbitro perché lo preferivi rispetto a un altro, quello già costituirebbe una prova. Ci fermiamo e poi viviamo la prossima mezz'ora insieme. Sono talmente tanti messaggi che non vi lascio quesiti, non vi lancio quesiti, però qualsiasi cosa voi vogliate chiedermi e di cui volete dibattere, sia dal punto di vista anche del campo, dopo tutte le informazioni che ci ha dato anche Mirko, lo facciamo nella prossima mezz'ora. Vi aspetto.
Due colori, due voci.
Allora, vi state un po' dividendo sulla questione della vittoria di Pirro, no? Perché ecco qua, quando c'è Vittorio che dice: beh, dire che questa sentenza è una vittoria di Pirro significa aver capito poco, perché questa sentenza scardina per sempre un sistema in cui la FIGC non sarà l'unico soggetto a decidere, controllatore, giudice, invece si potrà ricorrere a un giudice esterno, cosa finora impossibile. Dice una cosa estremamente vera, Vittorio, per spiegare a quelli che magari non sanno che significa vittoria di Pirro, una vittoria effimera, perché Pirro, che era il re dell'Epiro nel circa 280 a.C., affrontando le truppe romane e l'esercito dei romani, vinse effettivamente, però poi dopo ebbe una disfatta nella guerra pirrica, perché in quella vittoria contro l'esercito dei romani perse tanti uomini, e allora chiaramente poi lo storico Orosio successivamente coniò un po' la vittoria pirrica, perché disse: se io vinco come vinceva Pirro, poi me ne torno sempre a casa senza uomini, con di fatto una sconfitta, perché poi posso vincere una battaglia, ma se perdo tutti gli uomini la guerra poi la vinco, e quindi diventa una vittoria sostanzialmente inutile. Questo per sintetizzare a chi magari non lo sapesse. E sono vere entrambe le cose, che io credo che il nostro amico lo diceva, perché magari se tu pensavi, come aveva detto anche Asia prima, che la vittoria nella Corte di Giustizia Europea dovesse portare o potesse portare a riavere punti alla Juventus, che come li facevi ad avere adesso, diciamo, ad avere risarcimenti importanti, ad avere riconoscimenti importanti, a vedere andare via persone, a sentirti dire scuse eccetera eccetera, allora non serve a nulla. È importante che chiariamo un po' questo concetto, e che purtroppo io ricordo, quando ho ricordato un mesetto fa, dissi: tra un mese ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea che cambierà tanto. Qualcuno scriveva: ma vedrete che finirà Tarallucci e Vino, qualcuno che diceva: non vedo l'ora, quando leggevo i commenti però capivo che sostanzialmente molti di voi, credo da qualche influencer in particolare, era stato portato un po' fuori strada, perché c'erano in tanti che dicevano: guardate che non significa che alla Juventus restituiscono qualcosa, significa che tutto al più magari Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono ottenere dei risarcimenti. È vero per metà questo concetto, e quindi è vero e non è vero che è una vittoria di Pirro, proprio perché il concetto è vero a metà, perché la Juventus non ottiene nulla e non avrebbe potuto ottenere nulla perché i famosi buoi che sono scappati. Andrea Agnelli e Maurizio arriva bene, otterrebbero una vittoria personale. Tu dici, ma a me che me ne frega che loro vincono, deve vincere la Juventus. No, perché è una vittoria anche, come dice Vittorio nel messaggio che ho letto prima, che toglie un'arma alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, toglie un'arma alla Procura Federale, perché fino ad ora eri ostaggio loro. E allora io a un certo punto dico, ok, ho pagato, mi sono dovuto dimettere, consiglio annullato, siamo andati via, ho pagato anni di inibizione, 24 mesi di inibizione che non dovevo pagare, quell'altro addirittura manco aveva fatto aveva commesso il fatto, ha pagato, eccetera, però io me ne vado, ma ti tolgo quest'arma. Quindi io ti disarmo ora che sono andato io. Quindi di fatto lo straordinario Andrea Agnelli ancora una volta è stato lungimirante. Continuate a dividervi. Ecco dov'è la vittoria di Pirlo. La vittoria di Pirlo sta nel fatto che se la giustizia sportiva condannasse l'Inter per quello che è successo, perché sappiamo che è sufficiente quello che è venuto fuori, l'Inter potrebbe appellarsi proprio a questa sentenza. No, però torniamo al discorso di cui sopra. L'articolo 4 resta salvo, quindi lì poi il TAR non potrebbe intervenire, ce l'ha spiegato Spallone adesso molto bene, quindi su alcuni non è che si interviene su tutto, non è che questo significa che in automatico vai al TAR e ti annulla tutto, vai al TAR per far annullare o impedire che ti condannino in maniera iniqua su fatti su cui non devono intervenire. Ma questo significa che poi decade ogni possibilità da parte della giustizia sportiva di comminare punti di penalità o colpe a chi ha sbagliato e per i quali errori lo stesso TAR ti potrebbe rispondere? No, ha ragione la giustizia sportiva qua. È un'apertura in più, che non è un'apertura da poco. Sentiamoci qualche altra nota vocale.
Buonasera, sono Laura.
Ciao Laura.
Come mai non chiedete al vostro amico Zanzaroni? Come mai non ha pubblicato niente sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla sentenza di Agnelli? La soluzione di Agnelli arriva bene. Telefonate, interpellatelo, chiedetelo. Quell'erba gramigna che c'è dappertutto, lascia perdere, posso dire altro, no? Sono stata troppo offensiva.
Laura, io capisco il tuo malumore, il tuo malessere, che è anche il mio. Ho ironizzato sulla Gazzetta dello Sport, non ho controllato il Corriere dello Sport, non è mio amico nello specifico Zazzaroni, quindi non lo devo contattare sicuramente io. Accolgo però quello che è stato il tuo pensiero come un pensiero di amarezza. Come vedi, ma c'era qualcuno ieri che diceva una cosa, anzi la scriveva una cosa, che poi me la sono segnata, ho detto domani mi ricordo e la dico, perché tanto sarà esattamente così. Poi magari questo amico può scrivermi adesso e dirlo. L'amico ieri scrisse: tanto sono sicuro che domani ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea e ne parlerete soltanto voi di Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve. Sono sicuro che sarà così. E indovinate un po' com'è andata? Esattamente. Vai Rossi, fammi sentire un altro nato vocale.
Ciao Vincenzo, sono Ivano da Bellinzago Novarese.
Ciao. Fino a
quando noi non avremo la forza di batterli sul campo, i prescritti cartonati, indagati, mafiosi.
Prestate attenzione però a quello che dico. Allora io capisco l'amarezza, eh. Ora abbiamo, diciamo, buttato giù il messaggio, vi prendete sempre la responsabilità di quello che dite. Ripeto, capisco l'amarezza, capisco la rabbia, capisco tutto, però poi è un attimo a passare dalla parte del torto, perché poi certi termini sono termini pesanti che non potete assolutamente dire, magari, che ne so, in amicizia, al bar, potete dire quello che volete. Quando però mandate un messaggio a un'emittente radiofonica come Radio Bianconera, dovete stare attenti, perché noi li mandiamo, non li possiamo filtrare tutti. Prendiamo però le distanze quando dite qualcosa di pesante, e questo significa che poi vi prendete le responsabilità qualora qualcuno dovesse chiederci il nominativo o il numero di chi ha detto determinate cose. Quindi, non per spaventarvi, ma per ammonirvi, prestate attenzione a quello che dite. Vedi, amico mio, fai come ha detto Laura prima, che ha detto meglio che non parlo perché sennò faccio danni. Quindi datevi un pizzico e cerchiamo di affrontare le cose senza dire cose sbagliate e sconvenevoli. Vai Fede.
Ciao Marangio, sono Nicola.
Ciao Arrivo. Nicola.
E non sempre riesco a chiamare. Ecco, volevo dire, sono contento per la sentenza. perché adesso non possono più fare quello che vogliono, decidere quello che vogliono, ecco. E per quanto riguarda i prescritti, io sono contento perché quest'anno non fanno mercato e quindi chi c'è dietro, penso che ci siano gli americani, ecco, hanno detto nisba soldi quest'anno, quindi quest'anno non faranno acquisti e quindi per me è una grande gioia, ecco. E poi le soddisfazioni quando batti questi cartonati, capito, è una soddisfazione grandissima, ecco. E quindi ringrazio Andrea Agnelli che ha ottenuto giustizia, quindi adesso la musica cambia un attimino, ecco. Quindi ringrazio Andrea Agnelli, ringrazio te Marangio e sempre Forza Juve, e complimenti sempre per la trasmissione.
Guarda, io ringrazio te perché avevo appena appunto ammonito tutti quanti voi di prestare attenzione, e mi piacciono questi messaggi qui perché sono messaggi lucidi, sono messaggi giusti, sono messaggi interessanti. Mi sono preso un attimo perché in questo momento, allora, c'erano tanti di voi che mi stavano dicendo perfetto, allora l'abbiamo tanato finalmente, però qua fa riferimento al 25 aprile, ecco qua. Allora, c'erano tanti di voi, intanto ringrazio l'amico di prima per il messaggio bellissimo che ha mandato, che mi continuavano a scrivere, vedi che cosa ha scritto Abodi, vedi che cosa ha scritto Abodi, appena fatto un tweet. Naturalmente immaginate che sto da solo in diretta a tradurre dal legalese della legge, il linguaggio giuridico, che è un linguaggio a parte, e introdurre i temi con Mirko, con lo splendido avvocato Spallone, a dialogare con voi eccetera. Non avevo modo di verificare, ho chiesto alla redazione di verificare. Quello che sta girando è semplicemente un post del 25 aprile, quindi guardate sempre le date, ecco perché poi non l'ho letto e soprattutto non l'avevo trovato. Guardate sempre le date, che parliamo di un post del 25 di aprile, siamo al 16 di luglio, quindi è un qualcosa di passato, quindi riguardiamo sempre le date quando citate qualche cosa. Allora, ci sono, sì, c'è un altro amico che invece ci dice di controllare perché c'è un sito che parla dell'ufficialità di Colomani alla Juventus, ma non credo che ci sia ufficialità anche in questo caso, perché effettivamente non c'è stato nessun tipo di avviso che mi è arrivato dalla nostra redazione, che è sempre sul pezzo. Ho chiesto ovviamente di verificare, ma non c'è nessuna ufficialità, quindi probabilmente trattasi di fake news, come spesso capita, oppure magari il sito che tu ci hai citato magari ha un'esclusiva particolare e ci racconta una cosa che è davvero in essere, ma non è, a noi non risulta assolutamente. Altra nota vocale, vai Fede, così sono talmente testuali che devo andarle a recuperare. Vai Lorena dalle Marche, dopo leggo te.
Buonasera Bianconeri, Arthur da Ascoli Piceno. E niente, stavo facendo una riflessione, visto che secondo la giustizia ordinaria queste cose non sono punibili e la giustizia sportiva ormai sappiamo come funziona, loro non sono punibili. Quindi che vuol dire? Che loro l'anno prossimo possono continuare a fare come se niente fosse, come hanno fatto con i disegnatori degli arbitri? Tu mi dai questo arbitro, questo sì, quest'altro no, questo qua, posso andare a bussare lì sul vetro del lisone lì della sala VAR, perché ormai, cioè, a loro gli è permesso tutto, quindi possono continuare a farlo, giusto?
Amico mio, purtroppo questa è la grande domanda che ci stiamo ponendo tutti e questa è la grande cosa che non ci torna. Quando Mirko prima ha detto sono tante le cose che continuano a non tornare, noi parliamo di questo. E non facciamo i tifosuncoli quando diciamo e se era la Juventus al centro di questa vicenda, immaginate cosa veniva fuori? Ma sarebbero partiti punti di penalità a raffica, sarebbero partite sentenze, avrebbero detto tutti quanti insieme ecco qua, sempre loro, i tribunali, radiateli, eccetera, 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 perché c'è una narrazione che spinge. Dall'altra parte sembra sempre che o è prescrizione, o è archiviazione, o non è sistema, mentre da noi era sistema anche la plusvalenza. Ma la plusvalenza non la puoi fare da solo, la devi fare per forza anche con gli altri. Guardate questa cosa qua delle plusvalenze, non la dico solo io. Da juventino tu dici è normale, se juventino dice questa cosa. No, perché io con chiunque parlo, qualcuno mi diceva ne parla, parli, come fa a trattenerti con l'apotecario? L'apotecario, interista, così eccetera eccetera, difendere le cause sue, quelle che ritiene giuste eccetera, a fianco all'Inter. Io gli ho chiesto in diretta, quando è stato mercoledì, quindi l'altro ieri, No, ieri gli ho chiesto in diretta, ho detto scusami, ti posso chiedere se secondo te il 2022 la vicenda plusvalenza era una cosa giusta? E lui ha detto no, perché le plusvalenze le fanno in due e invece ha pagato solo la Juventus e non si capisce su che cosa. Quindi come vedete non lo pensiamo solo noi, lo pensano tutti. Però mentre fino a oggi loro potevano fare in termini di giustizia sportiva quello che volevano, adesso intanto ha rotto un fronte Andrea Agnelli. Ora, il nostro amico dice giustamente, e allora quello che è successo adesso per Arbitropoli, chiamiamola Arbitropoli che poi è diventata Silenziopoli, vuol dire che se tutto passa in cavalleria, quindi se tutto archiviate, anche la giustizia sportiva dovesse archiviare e dire no, non c'è nulla, tutto a posto, loro possono continuare a farlo? La risposta che mi viene da darti è sì, perché se hanno riscontrato che quelle interferenze non erano sistematiche, per utilizzare i loro termini, noi ci troviamo in una situazione in cui non c'è una direzione chiara, non c'è una colpa chiara, c'è semplicemente una forzatura in un senso e una forzatura in un'altra, a seconda delle squadre. È questo che la gente percepisce, mi dispiace, ma è questo che la gente percepisce. Io non penso che sto dicendo qualcosa passibile di chissà che cosa, perché è quello che percepisce la gente. Perché se per la plusvalenza la Juventus paga e poi qualche mese dopo Sassuolo e Roma ogni estate le fanno per aggiustarsi i conti, addirittura anticipano la data del calciomercato per permettere alle squadre di fare plusvalenza, allora non siamo noi che ci inventiamo le cose, sono loro che sono quantomeno diciamo illogici nelle decisioni, che peraltro hanno penalizzato severamente la Juventus. Poi dice, no, ma che c'entra, mica, allora non avete capito niente, mica era la questione della plusvalenza, è questione che tu facevi sistema. Quale sistema? Provate a chiedere a chi vi dice sistema cosa significa sistema. E soprattutto il sistema su una cosa che non è normata, come la plusvalenza. Che problema c'ha? Perché quella è stata considerata grave, passibile di punti di penalità, di una Juventus che ne paga ancora le conseguenze, e qui invece si parla, no, beh, ma sono gli eventi, sono fatti isolati che non hanno costituito sistema. Quindi si può fare, dice il nostro amico. E io che gli rispondo? Lorena dalle Marche, scusami una domanda, ma figurati. Ma a questo punto, se la giustizia sportiva dovesse decidere qualcosa di pesante nei confronti dell'Inter, in virtù della sentenza Agnelli, avrebbe la possibilità di annullarne gli effetti immediati ricorrendo al TAR? Per essere più chiari, abbiamo aperto la strada per salvare i cartonati? No, Lorena, quello che diceva prima Spallone, come ricordavamo, ci sono, per esempio, l'articolo 4, quello, per esempio, il TAR ti dice io qua non posso intervenire. Se tu ritieni che c'è stato un illecito tale da dare dei punti di penalità al club, li devi dare. Cioè non è che adesso si è aperto un fronte significa che il TAR annulla tutto quello che prepara la giustizia sportiva. Intanto deve funzionare la giustizia sportiva per tutti. Intanto la giustizia sportiva deve essere uguale per tutti, come la giustizia, no? La legge è uguale per tutti, deve esserlo per tutti. Dopodiché la Corte di Giustizia Europea ti dice che se tu vieni colpito e ritieni che la punizione che ti hanno dato dalla giustizia sportiva sia iniqua rispetto ai fatti, puoi rivolgerti al TAR e il TAR può intervenire, mentre fino ad ora non poteva non interveniva e ti rimandava la palla indietro e ti diceva guarda io non so che fare. E allora Andrea Agnelli, che lo sapeva, diceva ok perfetto, chiedo alla Corte di Giustizia Europea. E la Corte di Giustizia Europea dice no, puoi intervenire al TAR, vedi che se ritorna o se viene qualcuno che ritiene iniquo una decisione presa dalla giustizia sportiva, li devi ascoltare, devi valutare, verificare ed eventualmente annullare quelle che sono le sanzioni o risarcire chi è stato penalizzato da adesso. Ma questo non significa che il TAR lo faccia in automatico per tutto. Ci sono delle cose per le quali il TAR dice no, è giusto quello che ha stabilito la giustizia sportiva. Semplice, è così. Fede.
Ciao Vincenzo, sono Santo e vado a ordine 1. Questo scudetto è rubato perché non dovevano vincerlo e devono essere puniti. Lo scudetto di Conte l'hanno rubato perché non pagavano gli stipendi. Con quello di Inzaghi sicuramente è successo qualcos'altro. Canyon Rock, tutto quello che volete, e quindi alla fine passa che chi ruba è sempre la Juve, chi ci va di mezzo è sempre la Juve, chi paga è sempre la Juve. Ma io per primi do la colpa alla nostra società che ogni volta non ci ha mai difeso, e il can questo non gliela perdonerò mai, queste cose qua non gliele perdonerò mai. Ciao da Santo.
Ciao Santo, io non so che risponderti, ti dico la verità, perché sai come la penso, però onestamente anche io vorrei una Juventus che sappia difendersi di più. E l'ultima Juventus che ho visto in grado di difendersi, o che perlomeno ci provava, era quella con Andrea Agnelli presidente, ma dietro c'era sempre Elkan, sia chiaro, eh? Quindi non è che tu dici ah, adesso che c'è Elkan la Juve non si difende. Elkan c'è sempre stato e c'era anche nel 2006. Andrea Agnelli da presidente mi è sembrato uno che tanto ha portato avanti la battaglia infinita con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la questione Calciopoli, per avere risarcimenti importantissimi, e sapete poi come è andata a finire, e ci prendevano in giro per questo. Intanto Andrea Agnelli mise all'interno dell'Allianz Stadium gli scudetti tolti e gli fecero la guerra pure che doveva togliere gli scudetti. E lui diceva ok, quando c'è la nazionale che viene a giocare tolgo lo stemma degli scudetti che abbiamo vinto, quando non c'è la nazionale li metto, è casa mia, metto quello che voglio. Poi hanno dovuto togliere anche quelli. Quando c'era Andrea Agnelli e c'era la questione Covid col Napoli che non si presentò, Andrea Agnelli si presentò e fece battaglia, poi l'hanno persa, ma era uno che la difendeva. Quando c'era Andrea Agnelli è dovuto capitolare davanti alla questione plusvalenze, perché poi evidentemente la questione era diventata talmente pesante che Elkan ha detto adesso è il momento che per salvare la Juve dovete dimettervi e andare via, e l'ha continuata a difendere. Quando è andato via è andato a creare quello che ha creato oggi con la Corte di Giustizia Europea. Quindi sì, ti dico, anche io vorrei una Juventus che tornasse a difendersi, o perlomeno ci provasse come ha fatto Andrea Agnelli, perché non è detto che ci riesci a ottenere giustizia, ma almeno ci devi provare, quindi sono d'accordo con te. Vai Fede, perché non avendo letto i messaggi non vorrei leggere messaggi sconvenienti.
Buonasera a tutti, Angelo D'Agropoli.
Ciao Angelo.
È incredibile quello che è successo, cioè stavolta l'abbiamo salvati noi a questi, cioè incredibile. Questi a Calciopoli e le intercettazioni non uscirono in tempo, uscirono dopo, prescrizione. Le plusvalenze false, tutti quanti le facevano, ma hanno acchiappato solo a noi con le intercettazioni ambientali. A sto giro qua e cambierà la giustizia sportiva. Sarà riformata grazie a noi, grazie a Agnelli. A noi ci hanno fatto gli abusi che non potevano fare. Adesso è stato stabilito dalla Corte Europea che non potevano agire così, la riformeranno. Quando arriveranno le carte dell'Inter sul tavolo di Kinney dovranno agire in maniera più morbida. Assurdo.
Però su questo capisco quello dice, che in linea di massima è anche corretto quello dice l'amico D'Agropoli, però non è esattamente così, e torno sulla risposta che ho dato all'amica Lorena prima, credo, dicendo che però ci sono, e qui è stata opportuna la domanda di Mirko Nicolino, anzi, a parte che c'è il podcast naturalmente su Radio Bianconera, quindi chi si fosse perso il passaggio di Spallone lo può recuperare, ma più tardi io lo riproporrò sul mio canale Facebook per tagliare tagliando proprio quello che è il passaggio più importante che dovete ascoltare. Mirko mi ha detto che farà un lavoro anche lui su quello che è stato detto con l'avvocato Spallone in modo da raccogliere bene, spiegare e sintetizzare quello che ha detto. Perché ribadisco il concetto che su alcune cose, ovviamente, se tu hai commesso un grave illecito punibile dalla giustizia sportiva in termini di punti di penalità alla squadra e il TAR lo può confermare, quei punti di penalità restano. Quindi io qua quello che vi dico è un'altra cosa. Il problema è a monte, non è in questa situazione qua. Noi Andrea Agnelli ha fatto sì che si riformasse, perché si riformerà a questo punto la giustizia sportiva. Punto a favore di Andrea Agnelli, che ha mandato una bella bordata a chi si era chiuso in un sistema e faceva come cavolo gli pareva. Bene, però allo stesso tempo non è tanto quelle che saranno le colpe che darai a un club, o comunque quelle che saranno le sanzioni che darai a un club. Mettiamo che la giustizia sportiva, chi ne raccoglie l'archiviazione della giustizia ordinaria e dice sì, però qua a livello sportivo è stato fatto un illecito che è punibile con tot numeri di penalità. L'Inter prende la sentenza eventuale della giustizia sportiva, va al TAR. Il TAR non è che in automatico dice no, te la tolgo, ritorna a casa, è tutto a posto. No, controlla e verifica se il provvedimento è equo o iniquo. Se è equo, lo mantiene. Se è iniquo, ovviamente lo riscrive. Il problema, quando dico che è a monte, faccio riferimento a un'altra cosa. Ma magari la giustizia sportiva funzionasse per tutti. Quindi, prima di tutto, uno si deve augurare che la giustizia sportiva raccolga tutto e in base allo statuto, ai regolamenti e a tutto stabilisca che chiunque se sbaglia deve pagare. Questo è a monte. Allora intanto tu dimostrami che funzioni. Poi uno può andare a fare ricorso, ma se tu hai agito funzionando, il ricorso ti viene rigettato. Tutto qua. Semplicemente, se ci fosse stata questo fronte aperto, come dicevamo con Spallone, nel 2022, la Juventus non avrebbe pagato quello che ha pagato. È tutto qua. Allora, sono arrivate una infinità di messaggi. Io vi ringrazio e mi scuso se non sono riuscito a leggere tutti quanti voi, però è stata una puntata abbastanza impegnativa e piena. Spero di aver fatto chiarezza, insieme anche a Mirko, insieme all'avvocato Spallone. Adesso vi lascio a Quintiliano Giampietro, che è in studio con Riccardo Gambelli, che è venuto a trovarci, quindi sarà un'altra puntata estremamente interessante. Restate collegati, noi ci ritroviamo domani e proviamo a parlare magari un pochettino più di calcio. Saluto e ringrazio Federico Rossi, proverò a recuperare la voce che se ne sta scendendo totalmente e affrontare il caldo fuori. Vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.